E allora, questa mattina, oltre il caldo, abbiamo realmente la possibilità di abbeverarci, e non soltanto di bevande fresche, queste poi potrete berle stando attenti a non bere cose ghiacciate perché può determinare una congestione. Ma quello che è bello è che questa mattina possiamo ancora insieme guardare a quello che lo Spirito Santo vuole darci. Io credo che già abbiamo ricevuto parecchio, io credo che già in quella parte del culto che è la lode e l'adorazione, lo Spirito Santo trova una strada per darci delle parole semplici ma efficaci. Io credo che è importante registrarle, non cancellarle nel momento in cui poi andiamo a un'altra parte del menu, alla parola di Dio. Ricordiamoci che anche lì, nell'adorazione, lo Spirito Santo vivifica, mette in luce quello che Dio ha preparato per noi e abbiamo bisogno di registrarlo. Non ci avete problemi di spazio nel vostro hard disk spirituale. Potete registrare tutte le trasmissioni di Dio. E non c'è bisogno di cancellarne una per registrare un'altra. C'è spazio. E beati quelli che registrano, registrano, registrano sempre di più e con più attenzione di registrare tutti i programmi televisivi quando uno ha questa possibilità. Quelli che registrano tutte le trasmissioni di Dio, grazie a Dio anche per un canale di trasmissione cristiana come Televisione Cristiana Italiana, ma Dio trasmette non soltanto attraverso la televisione, ma trasmette attraverso lo Spirito Santo. Non hai bisogno di parabola, non hai bisogno di decoder, non hai bisogno di niente, hai bisogno semplicemente di stare attento, di stare in ascolto perché Dio, come sottolineavo qualche momento fa, ha molte proposte, ha molte realmente iniziative e beati quelli che le colgono, beati quelli che non si lasciano distrarre da 10.000 stimoli intorno a noi. E alla fine ricevono tutte le proposte, vagliano tutte le proposte intorno a loro, a quelle di carattere economico, a quelle di carattere Margherita mi ama, non mi ama, lo amo, non lo amo, eccetera, eccetera, a quelle di qualunque genere, ma non vagliano le proposte di Dio, di colui che ti ama così tanto che desidera il tuo bene persino quando tu non lo desideri. E questo è incredibile, sapere che c'è un Dio interessato a te più di quanto tu stesso sei interessato a te stesso. Questo mi conforta, questo mi consola, questo mi fa realmente non sentire solo. Perché? Perché c'è qualcuno che mi ama, ha deciso di amarmi, ha deciso di perdonarmi, ha deciso di avere progetti di pace, un buon avvenire per me e anche quando io sono disfattista, quando io sono incredulo, quando io sono senza speranza, quando tu sei senza prospettive, Dio continua a mostrarti la sua prospettiva, il suo progetto. E questa mattina vogliamo un attimo riflettere su come Dio sta cercando di generare in ognuno di noi una percezione del vero amore. E questo sapete perché? Perché nel profondo, nell'intimo di ognuno di noi abbiamo spesso sottolineato che c'è quella dimensione profonda della paura, c'è quella dimensione profonda della solitudine, dell'abbandono. Ma c'è questo desiderio altrettanto profondo dell'amore. È strano, coesistono assieme uno stato d'animo che ti costringe e un desiderio profondo del vero amore in qualunque persona, anche la più abietta, anche la più perversa, troviamo questo desiderio di amore. Perché? Perché è come un residuo della dignità originale dell'uomo. L'uomo era stato creato dall'amore. Per quanto molti continuano a sottolineare che siamo figli degli scimpanzé o di altre specie un po' più evolute, senza niente offendere gli animali, assolutamente, ma siamo stati creati dall'amore di una mente creatrice, ecco perché c'è come un lontano ricordo di questo amore, c'è una eco che viene dall'eternità e che ci fa desiderare un amore vero. Chiaramente poi la nostra esperienza è che tante volte questo amore lo identifichiamo o con un amore con la materia, con le cose, con gli oggetti, o un amore per le persone, e lì chiaramente siamo spesso sottoposti a grandi delusioni. Perché? Perché chiaramente non possiamo trovare un amore perfetto in un essere umano, né tantomeno in un aggeggio di tipo tecnologico. Non possiamo dire il mio iPhone mi ama più di non so di chi, casomai io lo amo, ma è sempre un qualcosa che nasce da noi e ritorna a noi, mentre l'amore vero è quello che nasce da Dio. Io credo che stiamo cominciando a sperimentarlo. E Gesù, e ora andiamo al brano, durante il suo percorso su questa terra, in qualche modo, se ricordate, faceva delle affermazioni molto forti, molto determinate, in qualche modo per fare comprendere il limite umano, per fare comprendere l'impossibilità di realizzare alcune cose. Amate i vostri nemici. Ma che cos'è? E così via, altre direttive che, come tante volte vi ho sottolineato, dovevano servire non a mandare in tilt la persona che si sforza di fare quei comandi, ma dovevano servire a fare comprendere che per realizzare quei progetti c'era bisogno di una nuova vita. Quindi non un codice morale. Tante volte qualcuno passa dal codice morale dei 10 comandamenti, che già è difficilissimo da mettere in pratica, al codice morale delle indicazioni di Gesù, che è 10.000 volte ancora più difficile dei 10 comandamenti. Ma abbiamo bisogno di comprendere, e vi inviterei a rileggere i Vangeli in questa luce, comprendendo come Gesù stava cercando di mettere in crisi l'autogiustizia umana. Da buon psicoterapeuta, da buono psicologo, stava cercando di identificare le motivazioni più profonde, più nascoste dell'essere umano e di dirgli: non devi fare così. Quindi stava cercando di mettere in crisi i falsi equilibri. Perché? Perché il progetto di Dio, come mi piace sempre sottolineare, non era una religione, ma è la sua vita dentro di noi, la sua vita dentro di te. In Cristo sei una nuova creatura, per cui tutte quelle direttive del Vangelo, che sono incredibili, sono bellissimi, ma irrealizzabili, non difficili da realizzare, irrealizzabili umanamente, diventano realizzabili nella misura in cui scopri questa nuova identità, questa nuova creatura che è dentro di te. E leggiamo una parte della scrittura nel Vangelo di Luca, mio collega. Dopo che Gesù aveva notato, questo è il preambolo, come durante le nozze c'erano quelli che si mettevano subito più avanti, e Gesù, e questo non secondo una un criterio, non lo so, come i parenti si mettono più vicini al tavolo, poi piano piano, secondo, ma secondo le loro idee si mettevano più avanti, e da lì Gesù trae una bella lezione che dice: quando sei invitato a nozze, quando sei invitato da qualche parte, non ti andare a mettere in prima linea, non ti andare a mettere come a dire: guardate, sono arrivato io. Sono io qua il più importante degli sposi, quindi quasi quasi mi metto al posto degli sposi. No, perché? Perché può succedere che nel momento in cui chi ti ha invitato ha un qualcuno che è più vicino a lui, che ha più importanza in tutti i sensi, allora ti senta dire: senti, ti sei messo troppo avanti, cerca di arretrare un poco, vada retro. E quindi questo ti causi sicuramente un senso di vergogna, sia personalmente sia di fronte agli altri, che dicono: guarda un po', questo ha avuto la presunzione, l'orgoglio, si è messo avanti e poi lo hanno arretrato agli ultimi posti, con tutte le applicazioni anche nei vari contesti. Ma mettiti all'ultimo in maniera tale che poi il padrone di casa possa dirti: vieni avanti, prego, accomodati. E allora, subito dopo questa descrizione, Gesù esprime quel verso bellissimo, al verso 11 del capitolo 14, che dice: poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. E questa è una logica fondamentale nel regno di Dio. Chi si innalza, chi ha la presunzione di pensare di poter farcela da solo, perché innalzarsi ha a che fare con l'orgoglio, innalzarsi ha a che fare con l'autogiustizia, innalzarsi ha a che fare: tu non sai chi sono io. E questo lo possiamo dire tante volte alle persone, ma non lo possiamo dire a Dio, perché Lui sa chi siamo noi. Lui sa, vede in profondità la fragilità, vede in profondità la tua paura. Ecco perché nel momento in cui tu ti innalzi, nel momento in cui tu, disconoscendo la tua fragilità umana, ti senti un cavolo e mezzo, in realtà poi sarai abbassato. Ma sarai abbassato da che cosa? Sarai abbassato dal fatto di non scoprire qual è la vera altezza. Sarai abbassato perché nel tuo innalzarti, nel tuo orgoglio di innalzarti, non ti accorgi di quello che vale, e quindi magari in questo mondo forse sarai innalzato, continuerai a innalzarti e sarai innalzato, continuerai a innalzarti e sarai innalzato, e diventerai un sistema quasi piramidale dove tu sei il massimo, sei il più alto di tutti. Senza riferimento a varie persone che si sono alzate e hanno creduto di essere più di Dio. In un sistema umano questo potrebbe anche funzionare, che più si innalza e più sarà innalzato, più orgoglio c'hai e più ancora domini, ma nel progetto di Dio non è così. Prima o poi quello che sembra eccelso, secondo l'ottica umana, dice la scrittura, è in abominio. Quindi ci sarà un momento in cui tutto quello che ti sei preso per innalzarti, per gonfiarti, alla fine si sgonfierà. Ecco perché sarai abbassato, ecco perché poi scoprirai che nella scala di Dio non sei il più potente, il più grande, ma sei l'ultimo. E sapete, Dio è convinto che questa lezione la possiamo imparare ora. Non quando saremo con Lui, non quando vedremo veramente l'amore trionfare su ogni cosa. Lì sarà facile, ma Dio vuole che la impariamo ora. E Gesù a questo punto diceva pure, verso 12, a colui che lo aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare, infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Gesù, ma stai dicendo qualcosa di sconvolgente? Qua tu stai rompendo tutte le nostre regole dell'ospitalità, tu stai dicendo qualcosa di incredibile. Tu parli di una logica diversa in cui non vale più do ut des, cioè ti do perché possa tu dare, non vale più la merce di scambio, non vale più l'interesse nel fare delle cose, non vale più un calcolo razionale se mi conviene, se non mi conviene. Ma che cosa significa? Ancora una volta troviamo, come ho detto nel preambolo, una maniera con cui Gesù sta smontando tutti i meccanismi, tutte le motivazioni più profonde dell'essere umano, promettendo lì dove si possano realizzare una ricompensa che non nasce istantaneamente, non nasce dalla controparte, ma nasce dalla sua vita dentro di te. Perché in realtà, quando noi diciamo il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti, non significa che dobbiamo solamente aspettare la ricompensa lì, ma significa, se noi possiamo vivere questa realtà, che già abbiamo cominciato ad attingere a un tipo di amore diverso. Significa già che stiamo scoprendo quello che vale nella dimensione di Dio, lo stiamo scoprendo ora. Quindi il contraccambio, la ricompensa, non è semplicemente un premio, e io vorrei prendere un premio che non è quello di ultimo arrivato o di consolazione. Vorrei prendere un premio, e voglio incoraggiarti anche a vivere la vita cristiana con la visione della ricompensa che Dio ti darà, della corona della gloria, delle premiazioni diverse. Ricordati, stai partecipando anche tu a un'Olimpiade. Ora ci sono le Olimpiadi, vedremo gli atleti lottare, vincere per una medaglia corruttibile. È bello, siamo presi, facciamo il tifo anche lì. Qualcuno gli piace persino più del calcio, cosa strana però. Ma loro lottano per un premio umano, noi siamo iscritti, come spesso mi piace sottolineare, alle Olimpiadi dell'amore. E stiamo lottando e stiamo cercando di arrivare nelle prime posizioni per anche avere un premio. Un riconoscimento, non è sbagliato. Però la cosa bella è che il premio, nel momento in cui cominciamo a vivere questo miracolo di una spinta diversa dall'egoismo, il premio è già qui, quando riusciamo ad amare, quando riusciamo a vincere il male con il bene, già siamo premiati su questa terra. Ma cosa vuole sottolineare qui la scrittura brevemente? Nel momento in cui noi chiaramente organizziamo qualcosa di bello, il nostro desiderio è sicuramente di condividere questa cosa bella, e non è strano che il desiderio di condividerla prima di tutto è con le persone che ti sono più vicine. E infatti i tuoi amici. Quando pensi di festeggiare, è legittimo pensare, quando fai un compleanno, quando fai una festa, mi pare naturale che tu desideri invitare le persone che ti sono più vicine. E qui non è, l'errore non è questo. Oppure invitare i tuoi fratelli, a meno che non sei scarriato con i tuoi fratelli, quindi dici amici sì, ma fratelli, o fratelli spirituali, fratelli della comunità, o parenti, parenti serpenti, dice qualcuno, no, li teniamo fuori. È legittimo cercare di invitare le persone che sono più vicine al tuo cuore, più vicine alla tua vita, e non c'è niente di male. Poi qua dice i vicini ricchi, già ci fa capire cosa sta volendo dire Gesù, quindi non sta dicendo che è sbagliato invitare le persone, è sbagliato avere un'amicizia particolare con i propri amici, con i propri parenti, con i propri... Ma quando comincia a dire i vicini ricchi, già cominciamo a vedere un'altra logica diversa nella motivazione dell'invito. Il vicino che è antipatico all'ennesima potenza, però ha un capitale notevole, chissà, forse potrebbe poi contraccambiare, potrebbe darmi di più. E tante volte tutta la nostra vita vi sembrerà strana, è piena di questi calcoli. Io invito Tizio, così mi dà quello, Caio no, questo. E non solamente nell'invito, in tutte le nostre scelte abbiamo questa motivazione. Cosa me ne può venire di buono? Come posso sfruttare? È una mentalità da sfruttatori. Uso una parola forte per sottolineare, ma Gesù la sottolinea perché? Perché in qualche modo ci fa capire che questa mentalità è una mentalità legata a un amore interessato. Un amore interessato, cioè un amore che non cerca semplicemente altro amore, ma è già, questo sarebbe interessato, perché se amiamo chi ci ama, disse la scrittura proprio nei Vangeli, quale abilità? Se amate quelli che vi amano, disse Gesù, ma che cosa fate di particolarmente difficile? Anche i pagani riescono ad amare, chiaramente non dell'amore di Dio chi li ama. E allora che cosa vuole sottolineare questa mattina lo Spirito Santo? Che c'è uno stravolgimento incredibile che Dio si aspetta dalla mia vita, dalla tua vita. Uno stravolgimento delle motivazioni dell'amore interessato, ma che possa venire fuori l'amore vero, l'amore agape, l'amore di Dio. Ecco perché poi il suggerimento di Gesù è: nel momento in cui devi fare una festa, nel momento in cui devi condividere qualcosa, nel momento in cui devi fare un regalo, nel momento in cui fai un'azione dove coinvolgi gli altri, con quale motivazione li stai coinvolgendo? Con quale motivazione li scegli? Li scegli perché la pensano come te? Il contraccambio è qualcuno che ti rafforza l'immagine di te stesso. Li scegli perché poi ti possono fare un regalo più grande. Il contraccambio è che in quel momento tu scegli per ricevere. Qual è la motivazione della tua scelta nelle relazioni? Qual è la motivazione? Ma quando fai qualcosa di bello, un convito, una festa, un festeggiamento, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi. È forte questa parola. Che significa? Ma Gesù, ma che cosa vuoi dire? Ma perché io devo chiamare le persone più povere, le persone malate, le persone storpie, le persone cieche? E che bel convito, che bella festa. Ma ancora una volta il concetto non è realmente o necessariamente chiamare questo tipo di persone. Gesù sta indicando un tipo di persona che normalmente è svantaggiato rispetto alla logica del potere economico, rispetto alla logica del potere intellettuale, rispetto a qualunque logica strettamente umana. È come a dire: chiama delle classi svantaggiate, chiama delle persone non per il calcolo di quello che possono contraccambiare. E infatti proprio dice: perché non hanno modo di contraccambiare. Come a dire, tendi a chiamare, a coinvolgere nella tua festa, nella tua relazione, persone non perché poi ti debbano dare un contraccambio, ma a coinvolgere persone che non ti possono contraccambiare. Cambiare, che non ti possono dare, io do a te così tu dai a me, io do a te tu dai a me, e facciamo un bel balletto, e che bello, sembra che tra l'altro funzioni, poi alla fine non funziona lo stesso, però funziona più facilmente, ma come a dire, se fai questo sei ancora troppo condizionato da una logica umana. Ah, io con te ci sto perché mi fai sempre ridere, io voglio stare con persone che mi raccontano sempre barzellette. Ah, io con te, ah, io non posso lasciare il mio fidanzato perché come faccio? Io, ah, io qua, io là, io ho bisogno di qualcuno che mi contraccambi. Dio ti sta dicendo: guarda che l'energia che ho messo in te, l'amore che ho messo in te è così grande, è così forte che non ha bisogno di essere contraccambiato. Attenzione, questo non significa allora che rifiutiamo chi ci vuole amare, rifiutiamo chi ci vuole essere amico, ma rifiutiamo questa logica in cui dobbiamo per forza trovare un contraccambio e mantenere delle situazioni perché ne abbiamo un ritorno. Il ritorno più grande questa mattina, lo Spirito Santo ti sta dicendo, è il ritorno dell'amore di Dio. Questo è il ritorno più grande, questa è la ricompensa più grande che ne possiamo pensare. E tante volte nel tentativo di trovare una ricompensa, una remunerazione, un appoggio solamente umano, paradossalmente, io dico paradossalmente, non prendiamo il ritorno, il beneficio, non scopriamo la potenza di questo amore che ci può remunerare, ricompensare, cercando l'approvazione degli altri, cercando un contraccambio degli altri, non cerchiamo il vero contraccambio che Dio ci ha dato, che si trova dentro di noi, quello dell'amore. E io vi dico, le persone che scoprono l'amore forte di Dio stanno bene. Io credo che a ognuno di voi sarà successo in certi momenti di vivere spinti dall'amore di Dio. Magari sono dei flash, zah, e poi finiscono. E in quel momento non badate a spese. Qualcuno di voi è stato usato magari a evangelizzare qualcuno, e in quel momento l'orologio è saltato, come a dire: non c'è, ah, ma io devo fare qua, ah, devo fare là. Cioè, sei entrato in una dimensione senza tempo che è quello dell'amore di Dio, e in quel momento tutte le altre cose erano secondarie perché stavi esprimendo l'amore di Dio. E io voglio dirvi, è stata piacevole questa sensazione? È stato bello in quel momento sentire come spinta forte semplicemente l'amore, il desiderio di Dio per quella persona? Ci alziamo in piedi. È stato bello, perché? Perché avete cominciato a percepire le risorse dell'amore di Dio. Avete cominciato a percepire il contraccambio vero. Avete percepito quella realtà che non può essere mai tolta. E lì, quando avete peso le vostre energie per qualcuno forse che avete visto una volta sola e poi scompare nel nulla, quando avete fatto del bene, quando avete amato, invitato, speso il vostro tempo, le vostre finanze, le vostre energie per qualcuno che non può contraccambiare, poveri, zoppi, storpi, ciechi, classi svantaggiate, persone che non hanno modo di rendere il contraccambio, siete beati. Come a dire, vuol dire che state attingendo a una risorsa vera, che è quella dell'amore. Vuol dire che state veramente andando con il turbo di Dio nella vostra vita, con la potenza meravigliosa che ha l'amore, quella di dare totalmente se stessi, senza badare a spese. Chi lo ha fatto? Gesù. E noi non potremo mai raggiungere il suo livello. Ma sicuramente siamo chiamati da Gesù stesso, da questa sua considerazione, ad attivare questo tipo di amore in tutte le nostre relazioni, a rompere quei circuiti mentali di interesse, di calcolo, di ricompensa umana, di contraccambio, per dire: Signore, ma la cosa più bella non è quello che mi può dare, non è il fatto che dopo che io l'ho invitato lui mi inviterà, è come cucina e quindi devo invitare qualcuno che poi cucina bene, che non mi liquida solamente con un pollo dal pollivendolo. Devo scegliere bene i miei inviti, devo capire bene le persone con cui relazionarmi, perché devo averne un buon contraccambio. No, devi capire bene l'amore di Dio, ti dice lo Spirito Santo questa mattina, perché lì il contraccambio ti sarà reso alla resurrezione dei giusti. Lì, quando si vedrà che conta molto di più amare, sarai grande già e poi avrai pure la ricompensa. Alleluia! E io voglio essere grande secondo l'ottica di Dio e avere pure la ricompensa. E voglio invitarti questa mattina a orientare la tua vita in questa direzione. Umanamente impossibile, ma attraverso lo Spirito Santo che ti fa vedere la vita nuova è possibile. Rivoluziona, cambia la tua mentalità questa mattina. Decidi di promuovere l'amore disinteressato, l'amore agape, l'amore di Dio. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie perché questa mattina, Signore, tu ancora una volta con la tua parola sconvolgi tutta la nostra logica, ma il tuo desiderio non è quello di metterci in crisi. Grazie perché il tuo desiderio è quello di farci partecipe di questa forza grandiosa che è al centro dell'universo, l'amore vero, l'amore che non è copiabile, non è imitabile umanamente, non è uno sforzo umano, ma è semplicemente la caratteristica della vita nuova che hai messo in noi. Grazie, Signore. Ti ringraziamo perché tu ci spingi a questo. Grazie perché tu sovverti le nostre ottiche per portarci a una ricompensa vera in questa terra, nell'eternità, con i tuoi doni, i tuoi premi. E questa mattina vogliamo imparare ad andare in quella direzione, anche se ci costerà umanamente. Grazie perché ci arricchirà spiritualmente, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.